Ciao e bentornati a Colluttorio, il podcast noto per riempire i propri ascoltatori di false promesse, dopo una lunghissima pausa natalizia. Ciao Filippo!
Ciao Alberto! Ma adesso vabbè, ci siamo, ok?
Siamo tornati!
E pubblicheremo un episodio al mese.
Tutti i mesi?
Marzo.
Da marzo! Il 10 di ogni mese?
Il 10 di ogni mese, è facile ricordarselo perché ci sono 10 lettere in colluttorio, uh-huh. E quindi è il 10 di ogni mese. Se vi ricordate la grafia sbagliata, ve ne accorgerete un giorno più tardi, ed è colpa vostra.
Ah, molto molto bello. Bene, questa puntata ci viene portata da Matteo da Londra, un nostro ascoltatore che ci propone un argomento alquanto interessante.
Esatto, partiremo in pieno spirito colluttorioso andando a far sciacquare la bocca a un'organizzazione che dice delle cose false.
Le dice false e cerca di propinarle come vere con un effort veramente grande.
Esatto, quindi di che organizzazione stiamo parlando? Tiriamo fuori il rospo.
Allora, l'organizzazione si chiama CO2 Coalition.
Ok, che sembra una cosa che ha a che fare con climate change, magari
tema ambientalista,
esiste,
esatto.
No? Esatto.
Letteralmente coalizione per la CO2, quindi coalizione per l'anidride carbonica.
Per l'anidride carbonica?
Sì, forse lo dico perché sappiamo già di cosa parlano questi tizi, però letteralmente è coalizione sull'anidride carbonica, possiamo okay. dire.
Aprendo il sito di questa CO2 Coalition, che non sappiamo se consigliarvi di andare a vedere o meno, già io e Alberto abbiamo dedicato molte più page views di quelle che si meritano, il sito sembra appunto molto tema ecologico, ambientalista, tutto verde, che subito dà un messaggio
positivo. Il sito è molto carino, tutto verdino, con grafica moderna, dei menu belli accessibili, degli articoli. Peccato per il contenuto, nel senso la grafica del sito è molto bella. Perché? Innanzitutto parliamo di chi sono questi tizi. Allora, è un'organizzazione no profit statunitense, fondata nel 2015, che promuove i benefici dell'anidride carbonica ed educa legislatori e pubblico sull'importante contributo dato da questa molecola alle nostre vite, all'ambiente e all'economia. Con un focus, secondo me, molto forte sull'economia. Perché? Chi sono questi tizi e perché hanno questa opinione sulla CO2? Allora, innanzitutto, il presidente del consiglio di amministrazione, uno di questi è Patrick Moore, che è stato anche ex fondatore di Greenpeace, Canada, e direttore di Greenpeace International. Quindi uno dice, vabbè, dai. Che poi su Twitter faceva, in un certo momento della sua vita, dopo aver lasciato Greenpeace, delle uscite del tipo Greta Thunberg uguale evil.
Ok.
Quindi potrebbe aver cambiato idea. E il gruppo di Moore è stato attivo a Capitol Hill durante l'amministrazione Trump. Ed è infatti il gruppo di scienziati che hanno aiutato Trump a fare delle decisioni, ad esempio a lasciare l'accordo di Parigi. Infatti la CO2 Coalition è stata una delle 40 organizzazioni che ha firmato una lettera dicendo «Bravo Trump che hai lasciato l'accordo di Parigi, complimenti nel 2017».
Ok, quindi un primo personaggio già dal passato dubbio.
Esatto.
Anzi, dal presente dubbio. Chi altro è coinvolto in questo complotto?
Esatto, le altre persone, senza nominarle una a una, però sono andato a scorrere l'elenco dei membri e ci sono circa 170 persone, fra comitato, diciamo, direttivo, membri, giornalisti di supporto. Sono 170 persone. Di questi 170 persone, 7 sono donne e la maggior parte sono, in generale, anziani, bianchi e tutti con uno sguardo cattivo. Soprattutto la board of directors. Sono proprio, sai quelle foto che dici, questo è malvagio, questo è proprio cattivissimo.
Però dai, non facciamo sguardo shaming.
No.
Diciamo, superando la prima impressione, sono anche malvagi davvero?
Sì, perché come nasce questa organizzazione? Allora, prima di loro c'era un altro istituto, il George Marshall Institute, che era un think tank conservatore fondato nell'84, che si occupava in realtà all'inizio di politiche legate alla difesa, e dalla fine degli anni 80 si è spostato molto fortemente sullo scetticismo ambientale, in particolare iniziando a negare il cambiamento climatico. E chi è che era uno dei grandi finanziatori di questa organizzazione? La ExxonMobil.
Niente proprio di meno che, insomma.
La ExxonMobil dal 98 al 2008 ha finanziato 700 15.000 dollari a questa organizzazione.
Ok, quindi mi stai dicendo che la CO2 Coalition è di base l'erede,
esatto,
di un'organizzazione fondata da Ultra Big Oil.
Esatto.
E adesso sta propugnando quanto la CO2 sia una bella molecola e faccia bene all'ambiente.
Esatto. E infatti questa CO2 Coalition è considerata l'immediata successore di quest'altra organizzazione.
Okay.
E vorrei dire, la ExxonMobil, per chi non sapesse i dettagli, è venuto fuori che già dall'81 avevano internamente fatto delle ricerche per verificare se l'utilizzo del combustibile fossile causasse il riscaldamento globale. Avevano visto sì molto e avevano nascosto questa ricerca che avevano fatto. Quindi, fra le altre cose, sì, molto simpatici.
Benissimo.
Chi è che però sta al momento finanziando questa CO2 Coalition, che sta creando questo simpatico sito con un sacco di cose che andremo adesso a vedere? Attualmente la donazione più grande, 170.000 dollari di recente, negli ultimi anni, è arrivata dalla Mercer Family Foundation, che è una delle principali donatrici del presidente Trump.
Ok.
Perfetto. E in generale, nei suoi primi 4 anni, questa CO2 Coalition ha ricevuto più di $1 milione, soprattutto da fondazioni che sostengono varie cause conservatrici.
Ok, quindi diciamo che l'affiliazione di questa fondazione è abbastanza chiara, insomma, e quindi non è propriamente super partes senza interessi politici.
Sì,
ecco.
Direi che destra più negazionismo climatico, e fin qua, cari ascoltatori, vi starete chiedendo, ok, penso ce ne siano altre di fondazioni che spingono e fanno funding per queste cause, diciamo, non così positive.
Sì, lobbying.
Lobbying è una cosa che esiste, l'America è il lobbying di base, gli Stati Uniti. Il problema qual è? Quando queste organizzazioni spingono disinformazione andando a scegliere dei fatti, facendo cherry picking, e qua poi ti passo la palla, Filippo, e andando a dire al pubblico: no, ma guardate che il cambiamento climatico non esiste, l'anidride carbonica è la nostra migliore amica. E quindi qua ci ricolleghiamo a questo famoso quiz.
Esatto, quindi il quiz che ci consiglia Matteo si trova sulla loro home page, e il problema di questo sito è che sembra progettato apposta come un'esca per chi in realtà vuole semplicemente scoprire di più e
informarsi
sull'ambiente, no? Quindi si pone come un amico da parte del curioso ambientalista o cittadino preoccupato dalle questioni ambientali.
Come funziona questo quiz, Filippo?
Un qualsiasi quiz online come quelli di BuzzFeed, chi è personaggio di Friends.
In questo caso sul cambiamento climatico.
In questo caso sul cambiamento climatico, quindi ti propone una serie di domande che adesso andremo a fare a pezzi una per una, alle quali tu puoi rispondere, dopodiché il sito ti mostra la vera risposta e te la argomenta e ti porta anche delle fonti. Ora, tu hai parlato di cherry picking, è molto importante. Che cos'è il cherry picking? È appunto quando si vanno a dire delle cose vere o comunque relativamente corrette, però andando a selezionare solo ed esclusivamente gli argomenti che fanno bene alla propria causa, quindi molte di queste domande hanno delle risposte controintuitive, come vedremo, che magari sono anche corrette, però fanno vedere una parte minuscola degli effetti e delle cause del cambiamento climatico, che effettivamente magari possono essere controintuitive, nascondendo l'elefante nella stanza, cioè tutto il resto, tutta la mole, l'altra mole di evidenze di problemi che invece causa il cambiamento climatico.
Certo, parentesi sull'etimologia / traduzione in italiano. Cherry picking, letteralmente andare a scegliere le ciliegie, si utilizza in generale per indicare: ah, ok, portami le tue argomentazioni e tu vai a prendere soltanto ciò che ti fa comodo.
Solo le ciliegie,
solo
più,
le
buone,
ciliegie più belle.
Esatto. Va bene, Alberto, vuoi provare a fare il quiz?
Sì, ovviamente ho questo bias, ovvero so già che questo quiz è un po' farlocco, però proviamo.
Va bene, proviamo, dai. Prima domanda. Anzi, non sono veramente domande, sono affermazioni alle quali tu devi rispondere vero o falso.
Ok.
Provate anche voi da casa. Le popolazioni di orsi polari sono in declino, vero o falso?
Considerando tutto quello che si sente su scioglimento dei ghiacciai, diminuzione degli habitat, mi verrebbe da dire vero.
Benissimo, la risposta, secondo il sito, è falso. La popolazione di orsi polari sta crescendo, nel 1960 erano circa 10.000, adesso sono circa 40.000.
Non sono mai stati meglio, quindi.
Mai stati meglio. L'argomentazione è molto divertente perché loro dicono: meno ghiaccio c'è, più mare è esposto alla luce solare, più c'è fitoplancton, che è la base della catena alimentare nell'Artico, quindi più ci sono plankton, pesci, foche e quindi c'è più cibo per gli orsi polari. Ok, allora iniziamo a dire che è abbastanza forse vero quello che dicono, ma di base non sappiamo qual è il trend della popolazione degli orsi polari. Quello che sappiamo è che dagli anni 60, che loro citano come punto di riferimento, in realtà c'è stato anche un ban alla caccia degli orsi polari, quindi ci si aspetta che le popolazioni ricrescano un pochino, ma questo il sito lo riconosce, devo dargli adito. Tuttavia, a prescindere dal loro ragionamento, che può anche avere il suo senso, gli orsi polari per cacciare le foche vanno sul ghiaccio marittimo, che è innegabilmente molto ridotto nell'Artico, quindi anche se nel mare ci fossero più foche, l'orso polare non vive in acqua,
certo.
Quindi arriverà un certo punto in cui il loro habitat si restringe al punto che sì, magari al lago ci sono anche un sacco di foche, a parte che anche le foche hanno bisogno
di
habitat con ghiaccio marittimo, però in ogni caso si restringe il cerchio, quindi il loro argomento funziona solo nel dire che l'habitat di foche e orsi polari si sta spostando più a nord mentre si restringe il campo, ma se si sposta più a nord in realtà si restringe l'habitat, non è che si amplia perché c'è più mare, insomma.
Chiaro, quindi
non funziona così.
Ok, già da questa prima risposta mi sembra che la risposta standard di questo quiz è ebbene no, non stai considerando che in realtà è meglio per questa serie di motivi. Fra parentesi, nella realtà stiamo semplificando molto e forse non è così.
Esattamente. E l'altra costante è sì, c'è un fondo di verità, anche importante. È sbagliato dall'altro lato fare di tutta l'erba un fascio e dire ah sì, sicuramente la popolazione di orsi polari sta diminuendo perché il clima sta cambiando. Non è detto, magari ci sono delle specie che se la passano meglio. Il fatto è che globalmente la perdita di biodiversità e il numero di specie minacciate è innegabilmente in crescita e sempre più marcato. E anche se gli orsi polari se la passassero benissimo, ma il resto dei milioni di specie no, non sarebbe un super win per l'umanità.
Certo, e poi trovo già il primo link che fanno con perché più piante quindi è meglio, perché poi ci sarà questo collegamento, immagino un po'
ci
ovunque.
Sarà questo collegamento.
Ok, andiamo.
Continuiamo.
Esatto.
Le prossime due te le faccio insieme. Lo scioglimento del ghiaccio marittimo dell'Artico sta causando l'incremento dei livelli del mare e la seconda è la velocità a cui i mari si stanno innalzando sta aumentando.
Ok, sulla prima mi verrebbe da dire il ghiaccio marittimo, nel senso ghiaccio marittimo è già nel mare.
Esatto.
E di solito non si parla di innalzamento del livello del mare perché dei pezzi di ghiaccio che sono, fra virgolette, continentali, si sciolgono e vengono aggiunti a quelli che ci sono in mare?
Esatto, infatti l'argomento che loro fanno, molto semplice, prova a mettere del ghiaccio in un bicchiere d'acqua, aspetta che si sciolga e vedi che il livello non cambia. Certo, è vero,
certo.
Perché il ghiaccio occupa più volume, poi quando si scioglie il volume che occupa è esattamente quello che inizialmente stava spostando dell'acqua, quindi alla fine il livello rimane uguale per il ghiaccio che è già in acqua. Ma è un argomento che continuano a portare i negazionisti del cambiamento climatico, ma è un argomento che dall'altra parte non viene fatto. Loro lo portano, ma guardate che in realtà il ghiaccio che si... nessuno lo dice che il ghiaccio che si scioglie in acqua aumenti il livello del mare, tranne di nuovo chi invece magari in modo un po' naive fa di tutta l'erba un fascio e pensa che anche quello scioglimento lì causi problema. Ma il problema dello scioglimento dei ghiacci è dei ghiacci continentali, dei ghiacciai
staccano.
E in generale della nuova acqua fresca che finisce in mare. Quindi su questo hanno ragione, non è quello che lo causa, ma non per questo non c'è un fenomeno di innalzamento dei mari.
Chiaro.
Il secondo mi fa ancora più ridere, gli dicono la velocità a cui il livello del mare sta aumentando non sta aumentando, cioè il livello del mare non sta aumentando, accelerando. Però non riescono nemmeno a nascondere il fatto che si sta aumentando il livello dei mari.
Certo.
Dico, vabbè, ma almeno non sta accelerando. Sti cazzi,
sì,
si
sì,
può
sì,
dire.
Sì.
Cioè, a parte il fatto che è talmente lento che sarebbe veramente difficile, per fortuna, vedere un'accelerata. Stiamo parlando comunque di innalzamento di poco, di metri, nell'ordine di vari anni, quindi per fortuna non si riesce a vedere pur un'impennata di questo.
Sì, sì, che comunque tanto, perché alla fine sappiamo che le cose non stanno andando benissimo anche per il discorso di zone costiere nei prossimi 100 anni. Però non per questo non sta accelerando uguale, va tutto bene.
Non è una buona notizia in ogni caso. Cioè.
Certo.
Benissimo.
Tra l'altro una piccola parentesi, poi dopo ci tornerò. questo fatto di anche voi a casa potete provare con un bicchiere d'acqua e del ghiaccio a vedere che non è così. Dopo ci torniamo perché questi simpaticoni cercano anche di avvicinarsi a bambini o comunque a proporre esperimenti per la didattica. Dopo ci torniamo perché è un po' inquietante.
La quarta affermazione è: l'Antartide si sta riscaldando e sciogliendo.
L'Antartide... non si parla spesso di Artico quando si parla di problema legato al riscaldamento globale.
Bravissimo. E anche su questo devo dire, io per esempio non sapevo nel dettaglio questa cosa. La loro risposta è: la maggior parte dell'Antartide si è raffreddata negli ultimi 40 anni. Allora, premesso che non è proprio così e che la loro fonte in questo caso è un paper in cui si fa una correlazione di un modello matematico con i trend di temperatura dell'Antartide, correlazione che peraltro è abbastanza insomma, anche per ammissione stessa di chi ha scritto il paper, quindi una fonte che non parla di quello, non parla di dei trend di temperatura, è una correlazione di modello. Chiaro. E in ogni caso il trend da quel paper lì non si capisce, cioè il trend è più o meno orizzontale, più o meno stabile.
Okay.
Però è vero in generale che l'Antartide non si sta riscaldando e sciogliendo allo stesso ritmo a cui stiamo per esempio perdendo ghiacci artici, ma questo perché il riscaldamento globale è un discorso di medie, non è che ogni zona del pianeta si sta riscaldando alla stessa velocità, e ci sono delle zone che si stanno raffreddando perché ci sono delle implicazioni più ampie, per esempio di perturbazioni delle circolazioni oceaniche oppure delle correnti atmosferiche, per cui alcuni degli articoli che invece ne parlano più dettagliatamente di questo fenomeno dicono è possibile che per esempio l'influsso di acqua dolce dallo scioglimento di ghiacci, che acqua dolce, quindi senza sali, è già fredda, sulla superficie del mare in realtà crei un aumento locale del ghiaccio marittimo, perché quest'acqua ghiaccia
subito,
a temperatura
certo.
superiore rispetto all'acqua super salata del mare. L'acqua che si scioglie all'inizio ti fa più ghiaccio, però comunque sia ormai lì nel mare è persa a un certo,
certo
punto quando
non
si
non è
scioglie.
Più acqua dolce disponibile.
Ok, quindi questo in realtà, scusami, sono andato più avanti del dovuto, questa era già la risposta alla prossima affermazione, che era: il ghiaccio marittimo dell'Antartide si sta restringendo.
Ah, ok, quindi loro dicono: no, anzi, guardate quanto nuovo ghiaccio sta
arrivando. Esatto, peccato che non è lo stesso ghiaccio, non è lo stesso tipo di ghiaccio, e di nuovo...
Antarctica, fra l'altro.
Sì, Antarctica.
Okay, okay.
Sì, parlano sempre solo di Antarctica. Questo è cherry picking, perché se parlassero dell'Artico non potrebbero negare l'evidenza che l'Artico
certo.
invece si sta molto ridimensionando, però in Antartide no, e quindi va tutto bene.
Tra l'altro
no?
l'Antartide che è... estesissimo, quindi capisco che non sia così affected come lo è al momento l'Artico.
Sono due cose completamente diverse. L'Antartide è un continente su cui c'è un sacco di ghiaccio terrestre che in più ha del ghiaccio marittimo esterno, che tra l'altro ogni estate da tempo immemore si scioglie praticamente completamente. L'Antartide non ha un pack costante, mentre l'Artico invece in teoria dovrebbe mantenere un ghiaccio tutto l'anno, con chiaramente estensioni diverse, e ultimamente sta facendo fatica a mantenere questa estensione. Bene, questo chiude la prima sezione, che è sugli artici, l'Antartide,
sul freddo.
La prossima sezione è su eventi di meteo estremo e il problema dell'attribuzione, di cui abbiamo già parlato in passato. Quindi qua ci sono un paio di punti, dicono il numero di uragani sta aumentando, oppure più uragani stanno facendo landfall, quindi stanno arrivando sulla terraferma negli Stati Uniti. Cosa ne pensi, Alberto?
Ah, ok, queste qua sono le affermazioni. Sì. E dalle news, da quello che si legge, mi verrebbe da dire sì, effettivamente ci sono più eventi estremi, ma non solo negli Stati Uniti, penso in generale.
Qua è un punto abbastanza interessante. Hai detto una cosa importante, non solo negli Stati Uniti, ma in generale. Chiaramente loro fanno cherry picking, guardano solo gli Stati Uniti.
Chiaro.
E loro dichiarano addirittura che c'è una riduzione del numero di uragani che arrivano sul suolo statunitense, facendo vedere anche un'analisi statistica, diciamo così, un grafico, che fa molto ridere perché fa vedere il numero di uragani per annate, diciamo, per periodi, che ha questa variabilità, e poi una linea di tendenza disegnata sopra. L'hanno fatto con Excel, si vede anche proprio l'equazione della linea di tendenza e il valore di R al quadrato indica la forza della correlazione, e fa molto ridere perché l'hanno lasciato lì dentro ed è una correlazione di 0.1 che va da 0 a 1 come scala. 0.1 indica una correlazione debolissima, praticamente non statisticamente significativa. Quindi intanto quello che loro sostengono si smentiscono da soli pubblicando questo grafico. Però la cosa interessante è che, va bene, non stanno né diminuendo né significativamente aumentando, questo di nuovo va detto, poi ci torneremo un po' di più. E una cosa che effettivamente io non sapevo, che in realtà la frequenza di eventi appunto estremi e l'intensità di eventi estremi è qualcosa che si sta pensando e prevedendo che aumenterà nei prossimi anni, ma per i quali non abbiamo ancora un modello, una correlazione, una spiegazione così forte, mm-hmm. così forte, chiaro. Rispetto ad altri fenomeni come l'innalzamento del mare, l'acidificazione del mare o l'incremento globale di temperatura. Chiaro. E in realtà, di nuovo, un kernel, un nocciolo di ragione ce l'hanno.
Nel senso, è più difficile prevedere quanto effettivamente aumenteranno eventi estremi rispetto ad altre cause più evidenti del riscaldamento
sì,
globale.
Sì, e tra l'altro è vero che non stiamo già assistendo a un enorme incremento, che è una cosa della quale possiamo avere più impressione. Però è ancora, tra virgolette, presto per avere la risposta finale. Nelle altre due chiedono all'utente se le morti relative a fenomeni estremi di meteo stiano aumentando e se più persone muoiano per il caldo che per il freddo nel mondo.
Allora, anche questa è difficile, nel senso, stanno aumentando ora come ora le morti dovute al riscaldamento globale? Boh, è un bel punto di domanda. E sul discorso se più gente muore di caldo che di freddo, wow, è una domanda molto poco scientifica, mi viene da dire, in questo momento.
Allora, nel primo caso, loro dicono, guarda questo grafico di morti attribuibili a eventi climatici, negli anni 20 era 50 volte peggio che adesso. E ho capito, ma negli anni 20 la medicina non era allo stesso livello.
Certo.
Non c'era il soccorso, non c'erano le evacuazioni super coordinate, non c'erano i sistemi che cacchio ne so, che in Giappone c'è il terremoto e ti arriva l'SMS prima ancora che arrivi il terremoto.
Certo.
Quindi in realtà quello è chiaramente attribuibile a queste cose qua, anche perché da nessuna parte si può rilevare una diminuzione di 50 volte della frequenza degli eventi estremi. Stanno confondendo
tecnologia con le cose stanno andando meglio.
Esatto, questa è una cosa molto importante. La correlazione non implica un concetto di causalità, quindi solo perché due dati vanno nella stessa direzione non vuol dire che uno causi l'altro. Magari c'è una terza causa che li sta causando entrambi o qualcosa del genere.
Certo, molto famoso è anche il grafico che correla la temperatura media globale con il numero dei pirati. Ovvero, è abbastanza famoso, dal 1820 il numero di pirati è passato da 35.000 a oggi, cioè segnato 17, ovviamente è inversamente proporzionale all'aumento di temperatura, quindi i pirati erano effettivamente in qualche modo responsabili del non innalzamento della
temperatura.
Era
ciò che ci proteggeva dall'innalzamento
esatto,
della temperatura.
Grazie ai pirati.
Grazie ai pirati. Il secondo invece mi manda su tutte le furie perché sì, è una domanda molto poco scientifica per vari motivi, ma soprattutto la fonte che loro citano mm-hmm. li smentisce, quindi non sanno manco leggere le loro fonti. Allora, premesso il fatto che la gente muore di caldo e di freddo in modo diverso e sono popolazioni diverse che muoiono di caldo e di freddo.
Certo.
Popolazioni che muore di caldo, per la maggior parte, per esempio nei paesi industrializzati, sono popolazioni anziane che muoiono di caldo.
Tipo a Parigi, in generale in Francia il 2003.
Esatto, per le ondate di caldo. Dopodiché citano questo studio, fatto molto bene,
okay.
che si preoccupa correttamente delle proiezioni del numero di morti legati alla temperatura con la variazione di temperature dovuta al cambiamento climatico, e dice che cosa ci aspettiamo in futuro. Uh-huh. E l'analisi che fanno, la fanno sull'Australia e il Regno Unito, dicono sì, ci aspettiamo che per l'innalzamento medio di temperature un pochino meno persone moriranno di freddo, ma in realtà il numero di persone che moriranno di caldo
sarà talmente elevato.
Aumenterà certo. molto di più, anche perché le popolazioni sono sempre più vecchie, quindi c'è sempre più popolazione che è
sensibile,
suscettibile a questi
certo.
problemi. Quindi in realtà la somma totale è maggiore. Loro dicono che è minore, ma la loro stessa fonte li smentisce. Quindi veramente non sanno manco leggere. Va bene, non vi tedio nel dettaglio con le prossime due domande che sono sulle siccità e sui tornado, ma di nuovo puntano su questa cosa che effettivamente è vera, cioè non abbiamo ancora dati conclusivi che dicano ok, stanno già aumentando, sono causate dall'uomo. L'evidenza nelle proiezioni è abbastanza forte, ma non è ancora fortissima. Sono andato a leggermi i report, gli ultimi report dell'IPCC che sono usciti nel 2023. IPCC è questo panel internazionale per la previsione e gli studi sul climate change. Questo problema dell'attribuzione, quindi dello spiegare se effettivamente ciò che osserviamo sia dovuto a il cambiamento climatico che stiamo portando noi come umanità oppure ad altre cause e che cosa ci possiamo fare noi, è una cosa molto complicata, molto importante, molto sofisticata che viene fatta, e voglio sottolineare, è molto importante che non facciamo di tutta l'erba un fascio, proprio per difenderci da questi argomenti che ti dicono ma guarda che non è così, in realtà queste cose non stanno succedendo. È vero che non tutto sta succedendo come magari ce lo immaginiamo, esiste una scala da certo a non sappiamo ancora su quanto noi stiamo influendo su questi diversi fenomeni. Quindi discorsi di meteo estremo sono ancora su un discorso di non abbiamo ancora dati conclusivi. La parte di ritiro dei ghiacci, innalzamento del livello del mare, acidificazione degli oceani e aumento delle temperature in generale è invece praticamente sicuro.
Chiaro.
L'ultima domanda di questa sezione è un'altra che fa molto ridere, esempio perfetto di cherry picking. Dicono con l'innalzamento dei mari guarda che mica le isole stanno scomparendo, non è vero, le isole di corallo, gli atolli dei corallini in realtà stanno crescendo perché il corallo cresce.
Tra l'altro non stanno tipo morendo per la temperatura,
a parte che stanno morendo, esatto, per la temperatura. Però se anche gli atolli corallini stessero seguendo il livello del mare perché sono basati sul corallo, la maggior parte delle coste del mondo non è basata sul corallo.
Giusto,
non è
giusto.
Che la sabbia cresce, le rocce crescono come il corallo, maledizione.
Certo. Quindi è proprio prendere degli esempi senza alcun senso per rispondere a domande.
Che hanno senso localmente, certo, ma voglio dire, la popolazione umana non è concentrata sugli atolli corallini del Pacifico. Con tutto il rispetto, ci saranno qualche migliaia di persone lì, insomma. Vabbè.
Sì, è abbastanza sfiancante. E in generale, questo quiz, propinato così, con queste belle grafichelle, queste fonti, che ovviamente se uno non va ad aprirsi e a guardarsi, dice, ok, mi fido, cioè può essere plausibile,
sembra
è la cosa più terribile, cioè il fatto di propinare questa cosa a una persona che si fa delle domande e farla tendere verso un'opinione che palesemente non è molto scientifica proprio in realtà, perché vai a prendere solo alcuni fatti e ignori completamente altri, è malvagio.
E poi le fonti che mettono, perché spesso mettono questi link con le fonti, e va bene, sono contento che li mettono, ma spesso noi ci limitiamo per la fretta a guardare, c'è una fonte, c'è un articolo scientifico citato, ma se li apri quegli articoli scientifici sono delle cavolate, oppure sono cherry picking, oppure a volte citano un articolo, ma è un articolo del blog,
del loro blog.
O di un altro blog, di un tizio che ha scritto, secondo me ci sono più orsi polari di quelli che dicono. Non
certo.
È una fonte, non va bene. Non
oppure
è
a volte citano articoli che in realtà vanno contro la loro opinione.
Sì, e li interpretano male.
Esatto.
Va bene, ne abbiamo ancora qualcuna, io le voglio coprire tutte perché voglio veramente distruggerli da questo punto di vista. Allora, c'è tutta una sezione sui trend storici dell'anidride carbonica.
Loro la spingono forte sull'anidride carbonica è la migliore amica dell'umanità e delle cose belle del progresso. Prego Filippo.
Esatto. Va bene, passiamone in quick fire. Allora, l'incremento di CO2 sta spingendo il riscaldamento globale da migliaia di anni.
Migliaia di anni? Nope, nel senso da quando effettivamente il mondo è più industrializzato, quindi migliaia di anni è falso, ma è ovvio.
Evidentemente non ovvio per loro, perché mostrano un grafico dove c'è una minuscola fluttuazione di CO2 pre-industrializzazione, diciamo tra 260 e 280 parti per milione, e sembra che ci sia una correlazione negativa con la temperatura. Dicono, vedi, in realtà l'aumento di CO2 non causa l'aumento di temperatura. Peccato che su lunghe scale, e se la CO2 non cambia, ci sono altri fenomeni forzanti, cosiddetti, che possono variare la temperatura del pianeta. È vero che la Terra non è sempre stata ad una temperatura costante, ha avuto estremi molto più caldi dell'attuale o molto più freddi, tipo le ere glaciali o il periodo tropicale dei dinosauri, ma non per questo sono tutti dovuti alla CO2. Il problema è che adesso non siamo passati da 260 a 280, ma da quella media lì a 420 in pochissimi anni, e questo incremento ha dato la spinta importante ora.
Fra l'altro, magari nella descrizione dell'episodio metto anche il link a un XKCD abbastanza famoso, che è la temperatura in una specie di immagine verticale dove bisogna scrollare in giù con il mouse o sul telefono, e si vede che a un certo punto, arrivati vicino alla zona industrializzazione, fa un picco stratosferico e palesemente c'è un trend.
Sì, ed è molto importante la pendenza del picco. Certo. Cioè, è vero che in passato la Terra è stata più calda di così e più fredda di così, molto più calda, molto più fredda, ma sono meccanismi che sono durati per migliaia o milioni di anni. Stiamo vedendo una variazione normalmente di migliaia di anni in dei decenni.
Beh, posso anche dire, quando la Terra si è formata, sicuramente era più calda di oggi. Certo. Questo è palese.
E infatti loro dicono, altra domanda, adesso è più caldo che per la maggior parte dei 65 milioni passati.
Ma cosa vuol dire?
No, ma ti dirò un'altra cosa. Nella maggior parte dei 65 milioni passati, noi non c'eravamo.
Esatto.
L'umanità ha, al massimo, andando proprio a guardare l'Homo habilis, 1-2 milioni di anni. Certo. Prima non c'erano. Va bene, quando c'erano i dinosauri era molto più caldo la Terra. Perfetto, contento per loro. Ma noi non siamo dei dinosauri. E quindi la biosfera può benissimo transitare verso climi più caldi o climi più freddi, ma ha bisogno di tempo per adattarsi, non ci riesce in pochi decenni. Altro punto, i livelli di CO2 sono vicino ai massimi della storia geologica. Vero o falso? E noi diciamo vero. E invece, ah no, falso, in realtà è stato molto peggio.
Certo, quando c'erano i super vulcani che...
Certo, vanno a vedere a 600 milioni di anni fa.
Ma cosa vuol dire?
E dicono, benissimo, 600 milioni di anni fa, c'hanno ragione. Prima di 600 milioni di anni fa c'era tipo 10 volte l'anidride carbonico, cose del genere. Ma non c'era vita sul pianeta, sulla terraferma, era tutto nell'oceano. Tra l'altro fa ridicissimo perché quando è finito questo periodo, e di nuovo non sto dicendo che sia una causa, perché... è una correlazione, ma non è una causa, non lo sto dicendo, magari è una coincidenza cosmica, non lo so. Quando è finito questo periodo di super CO2, c'è stata l'esplosione cambriana in cui tipo la biodiversità del pianeta è esplosa. Prima c'erano organismi pluricellulari e qualche timido crostaceo, qualcosa del
menzione
genere.
Menzione la canzone dei protisti, verrà messa nella descrizione dell'episodio.
Il mondo dei protisti.
Comunque, Matteo da Londra, hai fatto arrabbiare fortissimo Filippo, quindi spero che tu ti senta in colpa.
È stato veramente... No, grazie, ma è stato veramente...
faticoso.
Ci ho passato una notte digitando furiosamente questo documento di risposta per appunto raccontarvelo adesso, ma è chiaro che se io vado a vedere milioni e milioni di anni fa il clima della Terra era completamente diverso, ma è importante considerare A, che non sempre il clima della Terra sarebbe stato favorevole alla nostra vita, quindi possiamo essere un po' egoisti e pensare che vogliamo un pianeta nel quale noi possiamo vivere,
ma anche molto banalmente un pianeta nel quale, boh, se mai avremo figli qualcuno potrà portarli a, non lo so, vedere la neve ad esempio, cioè molto banalmente a me mi fa specie perché tutta questa gente qua, che adesso andremo anche a fare un piccolo escursus sulla psicologia di chi nega il cambiamento climatico. Io ho delle foto dei miei genitori che andavano a camminare dove c'erano dei ghiacciai. Se guardi le foto adesso, quei ghiacciai sono ritirati di chilometri. Cioè,
certo.
È innegabile.
E sui ghiacciai ci torneremo magari in un altro episodio, perché è un altro punto molto importante che loro portano nei facts, non nei quiz. Se vi è piaciuto questo episodio, commentatelo, scriveteci e faremo una parte 2 dell'episodio.
Esatto, scriveteci a collutorio@proton.me.
Non abbiamo finito, c'è ancora qualcosa che vogliamo dire in questo episodio, ma se vi è piaciuto, ho pronta una parte 2 di carrellata di insulti contro di loro. Adesso conclude, passo la palla poi ad Alberto. Le altre due domande che fanno sono sulla qualità dell'aria, e dicono, la qualità dell'aria negli Stati Uniti sta diventando sempre peggiore, utente? E l'utente dirà,
sì.
E loro prendono il grafico dagli anni 90 e dicono, no, sta diventando migliore. Benissimo, se sta declinando, forse continuiamo a fare quello che stiamo facendo dagli anni 90, cioè cercare di contrastare questi fenomeni.
Certo.
E l'ultimo, e qua ti do veramente la palla, loro chiedono, la produzione mondiale di coltivazioni sta declinando a causa del cambiamento climatico? Uno è invogliato a rispondere sì, in realtà è no, e mostrano un grafico di come l'efficienza e la resa dei campi dall'inizio dell'industrializzazione, che è anche l'inizio dell'aumento dell'emissione di CO2, si è aumentata fortemente.
Sì,
ora vi chiedo, secondo voi è merito della CO2 o del fatto che è iniziata l'industrializzazione, quindi i trattori, i pesticidi, le tecnologie,
esatto, fertilizzanti,
tutto questo discorso qua? A voi l'ardua sentenza. In generale, per concludere la parte del quiz, se in un quiz che qualcuno vi fa tutte le risposte sono sempre falso o sempre vero, fermatevi un attimo, perché forse non state rispondendo a un quiz, ma state ricevendo un lavaggio del cervello.
Sì, vero. E su questo lavaggio del cervello, se non siete ancora abbastanza arrabbiati con questa gente e volete arrabbiarvi ancora di più, questi simpaticoni fanno anche dei fumetti e dei cartoni animati per i più giovani. È brutto da dire, ma finché questo quiz lo fa, che l'ha trovato su Facebook e già ha delle idee un po' furbuffe, fin qua dice, vabbè, ma quando vuoi dare dei cartoni animati o dei fumetti ai bambini per fargli dire, ma sì, certo, la CO2 è una cosa bella, sì, più CO2, è veramente, veramente nella, come si dice, nella zona malvagissimo. Questa campagna pubblicitaria che hanno fatto su Facebook con dei cartoni animati e dei fumetti, ad esempio abbiamo un cartone dove ci sono bambini che sono in un campo e guardano le nuvole e dicono, e se ci fosse qualcosa che fa crescere le piante di più? E un altro bambino dice, e qualcosa per rendere tutto il mondo più verde? Tutte queste piante in più potrebbero nutrire il mondo. Ovviamente la risposta è più CO2, perché effettivamente sì, le piante hanno bisogno di CO2 per vivere, ma non per questo è un motivo per aumentare la concentrazione di CO2 nel mondo. Oppure c'è anche Simon, il gatto a energia solare, è veramente cosa? Un fumetto comprabile su sul sito di questi mentecatti.
Okay.
È un gatto che vive con tre bambine, però è un po' affamato e un po' solo. E praticamente andando avanti con la storia, apprendiamo come funziona il ciclo della anidride carbonica, la CO2. Quindi più CO2, tante frecce, tanti punti di domanda, più cibo, perché l'anidride carbonica in realtà ci serve per vivere. E ok, ancora, le piante hanno bisogno di CO2, ma non per questo devi giustificare bruciare tutto il carbone e il petrolio del mondo per fare
le
CO2.
Piante, più piante, perché se non funziona proprio così.
Perfetto, quindi in generale tutti questi fumetti, ce n'è anche un altro, Once Upon a Time, che parla di tre...
Once Upon a Time,
esatto, che parla di tre bambini in una fattoria, che anche loro imparano da uno scienziato, il vicino della fattoria, che è l'anidride carbonica, è la molecola miracolosa che serve per far esistere la vita sulla Terra, che l'aumento di CO2 fa crescere più velocemente e diventare più grandi. Questo è il livello di
indottrinamento
dei bambini. Perfetto, c'è un link per concludere questo episodio che volevo fare. Fra i nostri ascoltatori e chi ci scrive c'è Daniela De Grugliasco, che abbiamo già menzionato, che ci ha mandato un articolo poco fa che ha un link molto forte con quello che stiamo vedendo ora, anche se è un po' tangenziale. Ovvero, uno degli ultimi articoli era questa simpatica storia di questo ingegnere americano, William Abbott, di inizio 1900, che aveva questa idea un po' impensabile. Voleva bruciare tutto il carbone sulla Terra e credeva che questa sarebbe stata un'ottima idea, perché proprio per il discorso del scaldiamo di più il pianeta, più piante, più zone tropicali, più zone coltivabili. Questa è un'idea che aveva questo tizio basandosi sul discorso del 1800 eccetera, dove si pensava che la Terra a tendere si sarebbe raffreddata, quindi bisognava scaldare, bruciare. Era anche l'inizio dell'industrializzazione, quindi c'era questa forma mentis del più cose, più carbone, più macchine. E questo tizio pensava anche che bruciando tutto il carbone e aumentando la temperatura forzatamente di tutto il pianeta avrebbe trasformato tutti i paesi polari in paradisi temperati. E infatti si immaginava estati perpetue, giungle nel nord-est dell'America, raccolti senza precedenti.
Tanto il caldo atroce e invivibile sarebbe stato nelle popolazioni povere in Africa. Chi se ne frega
anche perché, esatto. E profetizzò addirittura che gli animali tropicali, così come gli elefanti, sarebbero tornati a vivere nel Nord America, diventando dei comuni animali da giardino.
Ah, che bello, un elefante in giardino, esatto. Comodissimo. Che, ripeto, ammettiamo anche che possa essere così. Il problema grosso è la velocità. Cioè, se anche fosse una cosa buona da fare, non è una cosa buona da fare in 50 anni. È una cosa che si può fare in decine di migliaia di anni, dando l'opportunità al pianeta, alle biosfere, agli habitat, agli ecosistemi di adattarsi. L'evoluzione non funziona in 50 anni.
Quindi concludiamo dicendo due cose forse. La prima è, in generale, quando qualcuno cerca di spingere così forte un'idea, andiamo a vedere chi sta finanziando questa gente. Perché
follow the money and see where it leads.
Sì, è vero, continuiamo a dirlo. Questa gente, questa fondazione è sponsorizzata milioni di dollari da aziende di combustibili fossili e magnati del petrolio e tutto il resto.
Ci potrà essere un conflitto di interesse.
Viene da chiedersi perché siano così interessati nel diffondere la dottrina. E poi il discorso è anche molto più ampio, ovvero la psicologia di chi continua ancora adesso non solo a negare il fatto che ci sia il riscaldamento climatico, ma anche a fare da, diciamo, ambasciatore. Cioè la gente che proprio sui social dice no ragazzi, non esiste, proprio quasi arrabbiandosi. E questo è un altro episodio. Unico punto positivo è, fortunatamente, anche su internet non ci sono solo queste organizzazioni, ci sono anche l'altro lato, ovvero giornalismo investigativo molto concentrato a combattere queste persone che cercano di portare fatti che in realtà sono assolutamente forzati. Ad esempio, thesmog.com, che ha un database of climate disinformation, Foundation, ovvero un database dove raccolgono aziende e persone che stanno finanziando questi indottrinamenti per convincere la popolazione che no, non c'è riscaldamento globale, e anche climateinvestigations.org che fa un lavoro simile e va proprio a smontare altre aziende, notizie, blog dove cercano di perpetuare questa cosa.
E poi c'è Colluttorio.
E poi c'è Colluttorio, il podcast che vi riempie le orecchie e non vuole farvi indottrinare da questa gente.
Solo da noi.
Esatto, solo
quindi
da noi.
Ricordiamo anche i nostri contatti, ci trovate via mail appunto per mandarci questi spunti di riflessione su colluttorio@proton.me.
Esatto.
Oppure su Instagram.
Ci trovate anche su Instagram a colluttorio.podcast.
Benissimo. Episodio più lungo del solito, ma siamo assenti da parecchio, quindi abbiamo pensato che vi facesse piacere un po' di una dose rinforzata di Colluttorio.
Ringraziamo ancora quindi Matteo da Londra, Daniela da Grugliasco, nostra fan numero uno per volume di mail mandate, e tutti gli altri che ci hanno scritto. Le vostre mail sono nel backlog per i futuri episodi, quindi ne parleremo sicuramente.
Sarà un 2024 scoppiettante per Colluttorio.
Speriamo di deliberare il numero di puntate che vi abbiamo promesso. E grazie ancora a tutti, allora.
Bene, ci rivediamo il 10 marzo, quindi. Wink, wink.
Speriamo di sì, Filippo.
Dai, ci proviamo. A presto. Ciao, ciao a tutti.